Vogliamo rivolgersi alla parola del Signore e leggere insieme i primi 10 versetti del terzo capitolo del libro dei Proverbi. Proverbi, capitolo 3, i versetti da 1 a 10. Come comprendete, non ho ancora cominciato una esposizione del libro dei Proverbi, ci stiamo soffermando su questioni che sono generali. Abbiamo visto l'insegnamento principale, abbiamo visto il Dio del libro dei Proverbi e andiamo avanti questa mattina leggendo il capitolo 3 fino al versetto 10. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Fin qui la parola del Signore. Prima o poi ogni essere umano si pone delle domande intorno alla propria identità. Chi sono? Da dove vengo? Qual è il mio destino? Dove sto andando? Dove andrò? Queste domande sono tanto comuni quanto assolutamente inevitabili. Ci sono persone che cercano di reprimerle, di sopprimerle anche con delle risposte del tutto personali, ma non c'è nessuno che non se le ponga. Allora la questione è: dove dobbiamo trovare le risposte a queste domande? Dove trovare le risposte? In genere noi siamo abituati a trovare le risposte rivolgendoci a chi ci sta intorno, ai nostri contemporanei. E infatti è così, ogni generazione è persuasa di possedere la scienza migliore, di conoscere le cose meglio di chi l'ha preceduta. Questo è veramente un mito da sfatare. Perché con tutta la conoscenza che noi oggi possiamo avere, con tutti i progressi della tecnica e della scienza, ritengo che non sia mai esistita una generazione di esseri umani che sia più confusa o sia stata più confusa di quanto lo sia la nostra intorno alla propria identità. Non so se tra di noi o tra coloro che ci ascoltano o ascolteranno ci sono persone che si pongono questo genere di problema e che sono confuse per esempio intorno alle proprie origini, da dove vengo, come è venuta l'esistenza l'uomo, siamo il risultato di una evoluzione da esseri inferiori e noi stessi non siamo altro che degli animali, magari con qualche facoltà in più, oppure confusione intorno alla propria intima costituzione, alla propria identità di genere. Questo è uno degli ambiti e dei campi in cui c'è tanta confusione. Fino a poco tempo fa si riteneva che esistessero soltanto due generi, il maschile e il femminile. Adesso non si contano più i generi che sono stati aggiunti a questo. Quindi c'è gente che è confusa rispetto a queste questioni. Qual è il mio ruolo nel mondo? Come devo vivere le relazioni umane? Qual è il mio destino? Ecco, il mio suggerimento è che voi, per trovare le risposte, se avete queste difficoltà, vi rivolgiate ad un libro e a una sapienza che non sono stati scritti ieri, ma che sono stati scritti quasi 3000 anni fa. È una sfida. E la sfida che vi lancio è che se non volete rivolgervi al libro dei Proverbi per trovare queste risposte, la sfida che vi lancio è che voi mi presentiate un sistema di pensiero, un sistema di comportamento, di vita, che sia in grado di dare delle risposte migliori rispetto a quelle che noi troviamo nel libro dei Proverbi. Un sistema che dia delle risposte che davvero consolino profondamente, che soddisfino completamente, che indichino all'uomo la via dell'equilibrio, della pace, della gioia, insomma la via di una felicità che non è soltanto istantanea, ma durevole. Credetemi, una via migliore non esiste. E la storia della filosofia umana lo dimostra. Sulla scena, chi ha studiato la storia della filosofia lo sa molto bene, che sulla scena sul palco del pensiero umano si sono succeduti uomini uno dopo l'altro, che hanno cancellato uno dopo l'altro quello che il precedente aveva detto, pretendendo di dire qualcosa di meglio, che funzionasse. Ma il suo destino è stato quello di essere sostituito da un altro che ha negato e contraddetto quello che era stato detto da lui e che a sua volta ha subito la stessa sorte. Questa è la tragica, la terribile realtà di tutti i sistemi umani. Quindi, dopo che abbiamo ascoltato quello che insegna il libro dei Proverbi intorno a Dio, che cosa ci insegna intorno all'uomo? Ecco, il libro dei Proverbi ci dà delle risposte anche intorno alla natura dell'uomo, all'origine dell'uomo, alla condizione umana. E ci sono due possibilità soltanto, solo due: o l'universo in cui viviamo, la vita e noi stessi sono tutti privi di alcun senso e l'unico significato che possiamo dare ad essi è quello che noi attribuiamo, oppure tutto ha un senso e una ragione. Per quanto possa essere difficile, arduo scoprirla. Il mondo e tutto ciò che esso contiene deve essere letto alla luce della rivelazione divina, di un creatore che ha fatto ogni cosa e che ha creato in modo certamente complesso questo mondo in cui noi viviamo, e altrimenti rischiamo di vivere nel nostro mondo in una situazione, in una condizione che lo considereremo ostile e incomprensibile. Dio ci deve spiegare cos'è il mondo, altrimenti noi non lo comprenderemo mai. Quindi chi è, che cos'è l'uomo? Chi sono io? Noi siamo, se ci pensate, gli unici esseri al mondo che si pongono queste domande, che cercano di dare delle risposte alle questioni che riguardano le origini, e che vivono nel quotidiano non soltanto per trovare soddisfazione ai propri bisogni primari, mangiare, bere, riprodursi, ma che pensano realtà che non si vedono. Il libro dell'Ecclesiaste dice che Dio ha messo nei nostri cuori il pensiero dell'eternità, l'infinito, bellissima poesia di Giacomo Leopardi, l'infinito. Ma che cos'è l'infinito? Chi riesce a cogliere il significato, la grandezza, la vastità del concetto di infinità, di eternità? Eppure noi ci poniamo queste domande. Se noi pensiamo di venire dal nulla e che andiamo verso il nulla, la nostra vita sarà un inferno. E soprattutto sarà un inferno perché, come esseri umani, prima o poi, dovremo affrontare necessariamente delle crisi. Io m'auguro che non accadano mai nella vostra vita, e ovviamente mi auguro che non accadano neanche nella mia vita, ma sarebbe assolutamente irragionevole pensare che un giorno qualcuno non mi dirà: signor Ulfo, mi dispiace per lei, ma le devo dare una brutta notizia, che può riguardare la mia vita, che può riguardare la vita dei miei cari, che può riguardare la vita di ciascuno di voi. Noi tutti dobbiamo affrontare la vita, la morte, la sofferenza e la gioia, ogni altra esperienza. Quindi è importante avere una visione del mondo che ci dia gli strumenti per affrontare le varie situazioni dell'esistenza. Ora, la Bibbia che cosa ci dice? E in particolar modo, più che la Bibbia, io vorrei soffermarmi su quello che ci dice il libro dei Proverbi, sull'uomo. Chi è l'uomo? Che cos'è l'uomo? Chi sono io? Chi sei tu? La prima cosa che la Bibbia ci dice rispetto a noi esseri umani è che siamo anime vive. L'abbiamo sentita dire più qualche volta: lì non c'è anima viva. E no, questo è un po' un modo di dire, insomma, piuttosto impreciso, un po' ambiguo, perché significherebbe che esistono anche, o che possono esistere, anime morte, no? Ma l'anima si può vedere. Perché dobbiamo parlare di persone come di anime? Io ricordo che una volta il linguaggio evangelicale, evangelichese, era: quante anime ci sono nella vostra chiesa? E qualcuno diceva: sì, ci sono anime, ma ci sono anche corpi, perché se fossero anime soltanto saremmo tutti morti, non ci sarebbe nessuno. Ma che cosa dice la Bibbia riguardo all'uomo, scherzi a parte? Prima di tutto, il libro dei Proverbi ha un vocabolario molto ricco per descrivere l'umanità. Nel libro dei Proverbi, per 45 volte, è usato il termine Adam. Adamo, il primo uomo, significa anche, appunto, uomo. Sapete perché si chiamava così? Perché l'uomo nella Bibbia in ebraico si chiama Adam. Perché deriva dal suolo, che in ebraico è Adamà. Quindi è colui che ha come madre la terra, che viene dalla terra. Quindi l'uomo viene definito in qualche modo riguardo alla sua origine e alla sua consustanzialità, se volete, con la materia di cui è costituito il suolo, la terra. Ma non solo, altre 91 volte l'uomo viene chiamato con un altro nome, che è Ish. Perdonatemi questa caduta nell'ebraico, ma se non ve lo dico non lo potete comprendere. Ish significa maschio, o anche a volte anche essere umano. Infatti il femminile di uomo e donna è Isha, quindi c'è l'uomo che viene dal suolo, proviene dalla terra, che è maschio, Ish, e femmina, Isha. Ish è anche il marito, appunto, in contrasto con la moglie, può indicare il genere umano ed è distinto da quello animale. e spesso è messo in parallelo. Nella Bibbia c'è una netta distinzione tra il regno animale e poi l'essere umano. Non c'è assolutamente alcuna idea che ci possa far pensare che c'è una continuità. In Proverbi 32 dice: io sono il più ignorante, io ho bruto, privo di intelletto di ogni altro uomo, isce, non ho l'intelligenza di un Adam, di un uomo. Questi termini spesso vengono mescolati. Ora, comprendiamo qua che già troviamo delle risposte intorno alla nostra esistenza e alla nostra origine. Quali sono? Prima di tutto, la prima risposta a una domanda importante è: quante razze umane esistono? Una sola. Non esiste la razza bianca, la razza nera, la razza gialla, la razza rossa. Non esiste. Esistono uomini che sono nati in Africa, in Asia, in Europa, che hanno tratti somatici diversi, ma c'è una sola razza. Tutti quanti discendiamo da una sola coppia. E qualunque forma di discriminazione razziale è una negazione della rivelazione divina. E dobbiamo pensarci. Gli esseri umani siamo costituiti allo stesso modo. Esaminate il sangue di un africano ed esaminate il sangue di un lappone. Ma la stessa cosa. La stessa cosa. La fisiologia. In fondo le differenze sono assolutamente minime, esterne. Esiste una sola razza, la razza umana. E quanti generi esistono? Due soltanto, il maschile e il femminile. Così Dio ha creato, li creò maschio e femmina. E da dove traiamo la nostra origine rispetto al corpo, alla nostra fisiologia? Proveniamo dalla terra. E questo ci deve ricordare che insomma dobbiamo mantenere una umiltà, dobbiamo mantenere una certa relazione con il resto del creato. Siamo parte di questo grande sistema che è stato creato da Dio. E quest'uomo, però, che è un essere materiale, ha delle facoltà superiori. E anche di queste facoltà superiori se ne parla nel libro dei Proverbi, che possono essere distinte, ma non possono essere divise le une dall'altra, perché nella sua materialità e nelle sue facoltà l'uomo è costituito. Il termine nefesh, anima, lo troviamo 56 volte, spesso tradotto anche come cuore o anche vita dell'anima. Troviamo il termine cuore, avremo molto da dire, 97 volte, che descrivono le parti più intime, dove risiede la parte affettiva, intellettuale dell'uomo, lo spirito, ruah, che a volte è riferito all'uomo, molti testi biblici. Poi vi manderò per intero queste note, in modo che possiate, se volete, considerare dove si trovano. Appesantirei molto la predicazione se citassi tutti questi versetti. Ora, questi sono i principi vitali della parte immateriale dell'uomo che Proverbi aggiunge al ricco vocabolario che riguarda il corpo fisico, la parte materiale dell'uomo, che è definita con vari termini, come corpo, carne, ossa, addirittura cordone ombelicale, che spesso troviamo congiunti, troverete i riferimenti. Quindi, che cosa significa tutta questa varietà di parole, questa abbondanza di termini? Significa che l'uomo in Proverbi è considerato nella sua interezza. L'uomo nel libro dei Proverbi non è soltanto carne, corpo, ma è anche spirito, è anima, è mente, è cuore, è sentimento, è logica, è intelletto. L'uomo è un tutt'uno, che non si può se noi pure possiamo distinguere tra funzioni alte e funzioni fisiologiche dell'essere umano, però non c'è separazione. E che quando l'uomo, l'essere umano è felice ed è nella gioia, lo è tanto nel corpo quanto nell'anima, tanto nella mente quanto nello spirito, quanto nelle sue parti più intime, tant'è vero che sono interamente collegate il corpo e l'anima, sono unite. Le gioie del corpo sono il godimento dell'anima. Per quale ragione il libro dei Proverbi dice che quando noi abbiamo il timore di Dio, quando abbiamo la sapienza di Dio, questa sarà una salute per il nostro corpo? Soltanto di recente è stato scoperto quale influenza può avere uno stato mentale sul proprio corpo, e viceversa, quanto una malattia del corpo possa influenzare la condizione psicologica delle persone. Si chiamano malattie psicosomatiche, ma il libro dei Proverbi ne parlava già. La sapienza, la saggezza, la vita sana, la salute dell'anima si trasferisce, ha un effetto sul benessere del corpo, e viceversa, un corpo malato, un corpo afflitto ha degli effetti sull'umore, sullo stato dell'anima. Perché siamo una unità, se mi permettete, una unità psicosomatica. E di conseguenza Proverbi, quando parla della felicità, del benessere, lo fa in modo molto materiale, come qualcosa di cui si gode già su questa terra, mentre siamo nella carne. Perché? Perché noi siamo stati creati come anime vive, nel senso di appunto unità psicosomatiche. Proverbi non è negativo intorno alle gioie di questa vita. Parla della gioia dell'amicizia, parla della gioia della famiglia, parla della gioia perfino della sessualità, della gioia, lo vedremo, della gioia della relazione coniugale, parla della gioia del cibo, parla della gioia del lavoro, parla di gioie terrene che ci sembrano molto basse, ma non è così. Perché parte sempre dal pensiero che l'uomo che gode della gioia appieno su questa terra è l'uomo che gode di un rapporto sano con il suo creatore, che ha ottenuto la saggezza, che se non hai la saggezza tutti i piaceri di questa terra sono veleno, ti distruggono. Questo è il punto. Quindi noi siamo anime vive. Mi piace questa espressione. Che cos'è l'uomo? L'uomo è un'anima viva, una unione di una parte spirituale, di una inscindibile con una parte materiale, e il benessere dell'una influenza il benessere dell'altra. La seconda cosa che Proverbi ci dice intorno all'essere umano, a chi sei tu, a chi sono io, è che noi siamo abitanti di un mondo creato e ordinato da Dio. Cioè, Proverbi ci dà una visione molto positiva della creazione, che non è considerata come qualcosa da fuggire, qualcosa di ostile, come qualcosa di nemica dell'uomo. Ma per usare un'espressione che è molto cara a Giovanni Calvino, il riformatore di Ginevra, il mondo è il teatro della gloria di Dio. È il luogo, è il palcoscenico dove Dio mostra la sua bellezza, la sua grandezza, la sua gloria, la sua sapienza, la sua potenza, la sua giustizia. Infatti nella creazione cosa possiamo discernere? Dal libro dei Proverbi, nella creazione possiamo trovare ordine, le leggi che regolano la vita e l'esistenza. Nel libro dei Proverbi, per esempio, si parla della rugiada. Per la sua scienza gli abissi furono aperti e le nuvole distillano la rugiada. C'è qualcuno di voi che ha mai studiato i fenomeni un po' più a fondo, no? I fenomeni meteorici, no? Per quale ragione piove? Com'è che piove? Com'è che si formano le nuvole? O che, per quale ragione, per esempio, a un certo punto d'estate, se voi mettete un bicchiere di acqua fredda, vedete che immediatamente si formano delle goccioline di umidità all'esterno di questo bicchiere. Quando ero piccolo pensavo che era l'acqua da dentro che usciva fuori, ma non è così. È l'umidità che è contenuta nell'aria che si condensa su una superficie fredda. Che cos'è la rugiada? Che cos'è la... Se studiate con attenzione i cicli della natura, vedete la bellezza, la sapienza, quanto sia delicato tutto. E vi meraviglierete. Io ricordo che una volta sono rimasta a bocca aperta quando l'insegnante di fisiologia mi spiegava com'è, che cosa succede in base a un leggerissimo equilibrio di pochissimi millibar, che quando l'aria entra nei polmoni l'emoglobina rilascia l'anidride carbonica e si attacca con l'ossigeno. Com'è che succede? Sono meccanismi talmente delicati e perfetti, se volete, da lasciare a bocca aperta. Ora, la creazione ci mostra che questo mondo è stato fatto da un essere sapiente e che tutto è ordinato, e riconoscere la sapienza impartita dal Creatore perfino agli animali, dai quali possiamo trarre importanti lezioni, perfino le più piccole creature. Vai, pigro, alla formica e considera il suo fare e diventa saggio. E se leggete alla fine, nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, si parla dei conigli, si parla delle locuste, si parla delle formiche ancora una volta, si parla del leone, si parla del cavallo, si parla delle lucertole. E tutte queste creature ci mostrano, ci danno degli insegnamenti. Perché? Chi le ha fatte? Dio ha creato ogni cosa, e nel creare ogni cosa ha messo delle lezioni nella sua natura, nella natura. Quindi, che cosa significa questo? Che questo uomo, creato da Dio, deve camminare e vivere nel mondo con gli occhi aperti, nella consapevolezza che si può discernere un ordine divino nelle cose, anzi che siamo stati fatti e siamo stati posti nella terra, in questo posto dell'universo, proprio per vivere in perfetta armonia con tutto il resto della creazione divina, e che c'è coerenza e corrispondenza nelle cose così come sono state fatte da Dio. Questo pensiero sta alla base della possibilità della scienza e della vocazione umana all'investigazione del creato. E solo perché questo creato è stato fatto in un certo modo da Dio, e Dio ci ha posto in questo posto dell'universo sotto certe condizioni e ci ha dato un intelletto per poter comprendere, che noi possiamo investigare il mondo. Pensate un po' alla possibilità delle eclissi lunari e solari, però soprattutto quelle solari. Ve l'ho spiegato anni fa, quando abbiamo parlato delle eclissi di sole, 3 anni fa, se ricordo bene, ce n'è stata una che l'abbiamo vista in parte. Pensate come, per quale strano caso, nel sistema solare, l'unico posto, l'unico pianeta dal quale si può osservare un'eclissi solare totale è la Terra. Giove ha molte lune, Saturno e altri pianeti hanno tante lune, ma su nessuna di esse, nessun pianeta, sarebbe possibile osservare una eclissi solare. Per quale ragione? Per il semplice fatto che l'unica luna che noi abbiamo, l'unico satellite che noi abbiamo, è a una certa distanza rispetto al Sole. E si verificano condizioni in cui la grandezza relativa della luna copre perfettamente il disco solare, rendendo possibile un'eclissi solare totale. Da nessuna parte nel sistema solare si può verificare una cosa del genere. E guarda caso, l'unico posto è la Terra, dove ci sono esseri che possono osservarla. Questa non è una prova dell'esistenza di Dio, però è sicuramente un indizio che ci fa comprendere che c'è qualcosa di speciale, perché è attraverso l'osservazione dell'eclissi solare totale, di un'eclissi solare totale, per esempio, che ha trovato conferma una delle più importanti scoperte di Albert Einstein, la teoria della relatività generale. Se non ci fosse stata, si sarebbe dovuto scoprire in un modo diverso. Sto diventando troppo astratto, vero? Torniamo al libro dei Proverbi. Ma quello che voglio dire è che noi, per questa ragione, i medici, gli astronomi, i geologi, i biologi, i chimici, i fisici, quando studiano il loro ambito di ricerca, non stanno sfidando Dio, ma stanno facendo delle domande a Dio. Ricordiamocelo sempre. E il libro dei Proverbi ce lo insegna. La creazione è un luogo ordinato. La terza cosa che il libro dei Proverbi ci insegna intorno all'uomo è che l'uomo è partecipe della corruzione in cui tutta la creazione è piombata. Nel mondo, ci dice il libro dei Proverbi, non ci sono soltanto cose buone. Nel mondo c'è anche donna follia, donna stoltizia, che ha molti che la seguono e che è molto attiva nel fare proseliti. Nel capitolo 9 del libro dei Proverbi si parla di questa donna stoltizia. La follia è una donna turbolenta, sciocca, che non sa nulla, che siede alla porta di casa, sopra una sedia, nei luoghi elevati della città, per chiamare quelli che passano per la via, e dice: chi è sciocco venga qua, e chi è privo di senno dice: le acque rubate sono dolci, il pane mangiato di nascosto è delizioso. In altri termini, in questo mondo non c'è solo la sapienza di Dio, ma c'è questa donna follia che ha molti proseliti e che ha molti seguaci. Perché? E perché? Perché purtroppo noi nasciamo con la follia attaccata nel nostro cuore. Nel libro dei Proverbi è scritto che la follia è legata al cuore del fanciullo. Cioè ce la portiamo con noi. Siamo folli di nascita, e la follia è connaturata nell'uomo, che nasce nell'ignoranza, che necessita l'istruzione divina per diventare saggio, e che le vie del peccato spesso appaiono piacevoli, facili, dritte, mentre in realtà conducono alla distruzione e alla morte. Volete due proverbi a questo proposito? Proverbi 12:15: la via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Proverbi 14:12, che dice: c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma essa conduce alla morte. Quindi tutta l'istruzione di Proverbi poggia proprio su questo presupposto, che se l'uomo si basa sul proprio discernimento, l'abbiamo letto al capitolo 3, se l'uomo si basa sulle proprie idee, sui propri pensieri, sul proprio discernimento, sulle proprie capacità, se si ritiene autosufficiente, se è abbandonato a se stesso, non potrà fare altro che andare di male in peggio. Pensi di essere saggio? Vai avanti, arriverai a sbattere. Se invece ti riconosci bisognoso, ascolta i consigli della sapienza di Dio, fermati e ascolta l'insegnamento del libro dei Proverbi. Perché perché la Bibbia, il libro dei Proverbi parla di questo, menziona più volte lo Sheol, la tomba, e ci esorta a guardare alle conseguenze delle nostre scelte morali. Quindi il libro dei Proverbi ci spiega, ci dà una spiegazione del perché noi viviamo questo combattimento interiore. Ci sono persone che non lo avvertono molto, ma tutti quanti, in un certo modo, prima o poi ne abbiamo una certa contezza. L'uomo vive un combattimento interiore, è sottoposto alla forza della tentazione, le cattive compagnie che lo possono distruggere, ed è necessario, il Proverbio lo dice costantemente, la vigilanza per non cadere nei tranelli della donna corrotta e malvagia, così come per non cadere nella folle falsa sicurezza. C'è un proverbio che ciascuno di noi dovrebbe continuamente ripetere a se stesso, io cerco di farlo per me. Proverbi 28, 26, chi confida nel proprio cuore, chi confida nelle proprie sensazioni, nei propri pensieri, nelle proprie impressioni, nelle proprie convinzioni personali, per quanto forti e motivate possano essere, è uno stolto. Ma chi cammina da saggio scamperà. Il peccato è follia ed è fonte di infelicità e di sofferenza, mentre la via della saggezza è la via della gioia, della salute, dell'intero essere e della reale prosperità. E in ultimo, e ho concluso, il libro dei Proverbi ci dice che noi siamo stati progettati per vivere una vita di relazione. Allora, cosa ci dice Proverbi intorno all'uomo? Che siamo anime vive, che siamo abitanti del mondo creato e ordinato da Dio, che siamo partecipi della corruzione in cui la creazione è piombata, ultima cosa, che siamo stati progettati per vivere una vita di relazione. Anzi, Proverbi ha moltissimo da dirci riguardo alle nostre relazioni, primariamente con Dio, la relazione dalla quale dipendono tutte le altre relazioni, perché se non abbiamo una sana relazione con Dio, noi non possiamo avere una relazione gli uni con gli altri. Ricordiamocelo, il primo assassino del proprio fratello fu colui che si è ribellato a Dio. Caino si è prima ribellato a Dio e poi si è sollevato contro il suo fratello. Chi ama Dio ama il prossimo, chi odia il prossimo necessariamente odia Dio. Quindi primariamente con Dio, ma poi anche a livello orizzontale, il libro dei Proverbi ci dà dei preziosissimi consigli sull'amicizia, sulla famiglia, sul modo in cui ci dobbiamo comportare con i nostri pari, con i nostri inferiori, con i nostri superiori, con i ricchi, con i poveri, la politica. E nel libro dei Proverbi troviamo amplissime sezioni che parlano della comunicazione, perché la lingua, le parole, la bocca, quante ne troviamo? Decine. Perché? Perché le relazioni si costruiscono o si distruggono con le parole. Le relazioni si costruiscono o si distruggono con le parole. Pensateci, sorelle. Quand'è che avete cominciato ad amare quell'uomo che adesso è vostro marito? Quando? Beh, l'ho visto. E i suoi bicipiti mi hanno stregato. Ma magari, qualcuno sì. Non è il caso di mia moglie, sicuramente. O la chioma fluente, o cose di questo genere. Avete cominciato ad amare quella persona quando vi ha cominciato a parlare? Vi siete attaccati a quella persona perché avete trovato corrispondenza, perché quando si parla si rivela quello che c'è nel cuore. È vero, è così. Oppure pensate a quella persona che vi aveva colpito e che poi a un certo punto ci avete messo una croce sopra, quando ha aperto bocca. Le parole costruiscono o distruggono
le relazioni. Sono così. E quindi noi siamo fatti come esseri parlanti, e in questo somigliamo a Dio. Dio parla e crea, e l'uomo è l'unico essere parlante, proprio per costruire delle relazioni. La relazione coniugale, l'educazione dei figli, l'amicizia. Ci istruisce il libro dei Proverbi sul fatto che noi non siamo stati creati per vivere da soli, ma in comunione con altri, e che a dispetto di tutte le difficoltà che incontriamo nel farlo, non solo non dobbiamo evitare gli altri, ma dobbiamo impegnarci a vivere secondo la sapienza divina le nostre relazioni ad ogni livello. C'è moltissimo da ascoltare e vedere a questo proposito nel libro dei Proverbi. Quindi ho concluso un paio di cose giusto per tirare le somme. Che cos'è quindi l'uomo? Prima di tutto, l'uomo è un tutt'uno. Noi non possiamo cercare il nostro benessere spirituale se trascuriamo il nostro benessere fisico e materiale. Dobbiamo cercare l'uno e l'altro, e non c'è niente di male nel cercarli entrambi. Dobbiamo solo però avere delle priorità, certamente delle priorità. Non dobbiamo trascurare l'anima per curare il corpo. Non dobbiamo pensare che la ricchezza e l'affluenza possa essere davvero la via per la nostra felicità. Se facciamo così siamo dei folli. Ma siamo un tutt'uno, dobbiamo prenderci cura dell'anima così come del corpo. Quando trascuriamo il nostro corpo, quando non pensiamo alla nostra salute, quando non pensiamo alla nostra anima, alla nostra istruzione, a tutto ciò che ci può fare del bene, siamo dei folli. Non possiamo. La seconda cosa, il nostro benessere personale non può essere ricercato a discapito del benessere degli altri. Noi siamo esseri sociali. È una grande tentazione, e quando noi cadiamo nella segregazione, nel cinismo, nella separazione. Quando ci allontaniamo dagli altri, anziché avvicinarci agli altri, nonostante le sofferenze che gli altri ci possono procurare, cadiamo nell'errore. Ricordiamoci, nel libro dei Proverbi è scritto che chi si separa dagli altri cerca il proprio interesse e si adira, si rivolta contro tutto quello che è profittevole. C'è una teologia della separazione nella Bibbia, ne abbiamo parlato più volte, ma ricordiamoci che il Dio prima di tutto ci chiama a vivere nell'armonia e nell'incontro e nella costruzione di relazioni sane. In terzo luogo, noi viviamo in un universo che è ordinato e che al di là del disordine che vediamo, che in buona parte è reale ed è dovuto alla caduta nel peccato, noi non dobbiamo trarre la conclusione che non esista ordine di sorta, che non ci sia finalità, che non ci sia retribuzione. Insomma, noi viviamo in un mondo in cui c'è ordine da una parte e mistero dall'altra parte. Quando guardiamo al nostro cuore, a noi stessi, cosa ci vediamo? Ci vediamo ordine? Mi auguro di sì, fratelli, mi auguro di sì. Se guardiamo dentro di noi e vediamo soltanto disordine e confusione e follia, abbiamo bisogno di nascere di nuovo. Io credo che in una certa misura ciascuno di noi, anche che è un cristiano, può vedere, vede dell'ordine, è necessario che lo vediamo, è il conforto che troviamo, è quel senso che ci dà una sicurezza della nostra vita. Non sono quello che dovrei essere, non sono quello che vorrei essere, ma grazie a Dio non sono quello che ero prima. Questo è il senso che quando guardiamo dentro di noi vediamo dell'ordine, però vediamo anche del disordine. Certo che c'è del disordine. Ci sono dei disordini, delle cose che devono essere messe a posto, delle abitudini che devono essere abbandonate, altre che devono essere acquisite, cose che devono cambiare. E a ogni livello, a livello ecclesiale è così, a livello cittadino è così, considerando lo stato delle cose. Dappertutto noi viviamo in un mondo in cui c'è ordine e anche mistero, e dobbiamo comprendere che ci sono cose delle quali non ne verremo a capo fino a quando il Signore non ritornerà. Solo in quel giorno tutto sarà chiarito, solo in quel giorno tutti saranno retribuiti secondo quello che sono le loro opere, solo in quel giorno si manifesterà la perfetta giustizia e il perfetto ordine di Dio. Andiamo avanti e lasciamo stare a Dio le cose che non riusciamo a capire, anche se dobbiamo impegnarci a cambiare tutte quelle che possono essere cambiate, questo è fuori di dubbio. E in quarto luogo, e il libro dei Proverbi, scusatemi, il libro dei Proverbi ce lo insegna, perché il libro dei Proverbi ci parla del male, ma non ci fa rassegnare alla presenza del male. Ci insegna che dobbiamo impegnarci a seguire la via del perfezionamento, ma che dobbiamo ricordarci che viviamo in un mondo dove c'è disordine, oltre che mistero, il mistero spesse volte della prosperità degli empi, il mistero di persone che sono malvagie e che stanno benissimo, e che se la cavano splendidamente. Questa è la vita. E infine, il libro dei Proverbi ci insegna che se l'uomo è imperfetto, e che se noi ne vediamo tutta la miseria e aspiriamo alla perfezione, alla piena felicità, tutto ciò dove ci deve condurre? Ci deve condurre a Cristo, che è vero Dio, ma che è anche vero uomo. È lì che noi possiamo dire in verità quello che Pilato disse semplicemente in modo inconsapevole: ecce homo, ecco l'uomo, eccolo lì l'uomo, l'uomo perfetto, l'uomo senza macchia, l'uomo senza difetto, l'uomo sapiente, l'uomo timorato di Dio. Il marito perfetto, il padre perfetto, il figlio perfetto, l'amico perfetto. Guardiamo a Gesù, e il libro dei Proverbi ogni volta che ci condanna e ogni volta che ci incoraggia dovrebbe avere questo effetto di farci cadere sulle ginocchia a dire: Signore, io voglio essere come Gesù, voglio camminare come Gesù, voglio vivere come Gesù. Voglio essere uomo, perfettamente uomo, così come Gesù lo è stato, che sa piangere e sa giubilare, sa rimproverare e sa confortare, sa abbracciare e sa gridare guai a voi, che sa perdonare, che sa accogliere, che sa guarire. Ecco l'uomo. Che il Signore ci aiuti a guardare a Cristo. Amen. Chiniamo il capo.